Il seguente sermone è dal pastore Marco da Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando Dio salva una persona, la Bibbia dice che salva una preposizione molto importante, dal suo peccato. Abbiamo sentito stamattina in Giovanni 8, e non è l'unico posto dove in questo caso la donna adultera, e Gesù non condanna lei, vuol dire che perdona lei, perché lei era colpevole, e cosa dice? Neanch'io ti condanno, stessa cosa che dici, ti perdono, va e non peccare più. Dio salva dal peccato. Un vero credente non continua a camminare nel peccato, però ogni vero credente cade nel peccato. Non cammina nel peccato come prima della salvezza, ma un vero credente cade nel peccato. Finché siamo in questo corpo, su questa terra, cadremo. Può essere, grazie a Dio, molto, molto, molto meno. Possiamo avere vittoria sul peccato, ma ci saranno cadute. In Giovanni 1, leggo da 6 ad 8, leggiamo. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Due verità qui. Se uno cammina nel peccato, non ha conosciuto Gesù. Ma se siamo in Cristo, ancora cadiamo. Quando un credente ha del peccato nella sua vita, Dio non permette a quel credente di avere la vera pace. Cioè un credente può avere peccato, ma non può avere il peccato non confessato e la vera pace. E nonostante questo, per la nostra durezza di cuore, per la nostra stoltezza, a volte non vogliamo confessare il nostro peccato. Certamente se uno va avanti non confessando il peccato e dura tempo, sfiniscono biblicamente tutte le evidenze che uno sia veramente salvato. Non ci sono. Forse lo è, ma non è più una cosa che si può dire con alcuna certezza. Cioè se uno tiene un peccato e non vuole ravvedersi, nega il peccato, si scusa, si giustifica, ignora e va avanti così, tutte le evidenze, può venire in chiesa, può evangelizzare, può leggere la Bibbia, può predicare, ma non ci sono più evidenze della vera salvezza. Questo in base a quello che la Bibbia dice chiaramente, che abbiamo appena letto uno dei tanti versetti. Però voglio vedere questo discorso da tutto un altro punto di vista oggi. Voi sapete che Satana ha permesso a Dio di metterci pensieri falsi nella testa. Che era nella testa o verbalmente, non importa, ma a Gesù, quando Gesù fu tentato, ricordate, Satana gli ha detto tre tentazioni diverse. E Satana gli ha messo in testa dei pensieri che Gesù doveva valutare in confronto con la verità di Dio per scartare. E in secondo Corinzi 10 leggiamo che noi dobbiamo rendere ogni pensiero ubbidiente a Cristo. Perché noi abbiamo tanti pensieri che non sono ubbidienti a Cristo, che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Allora, un pensiero che si eleva contro la conoscenza di Dio è che, ma Dio non mi perdonerà. Io ho contatto con centinaia di persone in tutta l'Italia e non è raro che sento qualcuno che scrive a me dicendo: no, Dio, non credo che Dio possa perdonarmi perché sono stato troppo tempo in ribellione. Era troppi anni che ho rifiutato, nonostante che lui mi parlava e io rifiutavo. E viene questo concetto che ma Dio non può perdonarmi. È una menzogna. Oggi prego che con l'aiuto di Dio, suo Spirito, possiamo vedere che questo pensiero è falso. Quando siamo nel peccato, è grave, è gravissimo, ma per quanto sia grave, se ci umiliamo e confessiamo il nostro peccato, Dio ci perdonerà. Dio è sempre pronto a perdonare per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Allora, per arrivare al perdono dobbiamo capire la gravità del peccato. A volte un figlio o una figlia, per evitare i problemi, dicono: ok, cosa ho fatto? Chiedo perdono. E ho conosciuto persone come i credenti: dimmi quello che ho fatto e io chiedo perdono per quello. È meccanico, non è la tristezza secondo Dio. Non è una questione di dire: ok, cosa fai? Hai mentito. Ok, chiedo perdono per aver mentito. Hai avuto orgoglio. Chiedi perdono per aver avuto orgoglio. E poi adesso passiamo alla prossima cosa. No, non è la tristezza di Dio. Nell'ultimo insegnamento c'era l'insegnamento su no, la tristezza secondo Dio, che non è solo dire, è un cuore aggravato, afflitto. E allora vedo Gesù come prezioso. Quindi consideriamo brevemente la gravità del peccato. E voglio vedere i brani che parlano di come Dio vede il suo popolo, non i pagani, il suo popolo quando rimangono nel peccato. Un brano conosciuto, Isaia 59, versetti 1 e 2. Scritto al popolo di Dio, questo è importante, al popolo di Dio, e Dio spiega. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio, e i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Allora ci sono quelli che stanno nel peccato, ma non vogliono credere che siano lontani da Dio. Parlano di quanto Dio le sta curando. Oh, Dio mi sta curando, Dio mi sta proteggendo, Dio mi sta facendo questo, perché non vogliono umiliarsi per capire: no, Dio si tiene a distanza da me, perché ancora ho del peccato non confessato. La Bibbia è chiara e noi cerchiamo di credere quello che non è vero. Quando noi abbiamo peccato, che non abbiamo veramente confessato, siamo allontanati da Dio e Dio non ascolta le nostre preghiere. E questo è tanti brani, Salmo 127, se l'Eterno non edifica la casa. Grazie a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, c'è perdono disponibile, ma dobbiamo umiliarci. Allora, il sacrificio di Gesù Cristo era perfetto ed era sufficiente da poter pagare per ogni peccato. Dio ha mandato Gesù Cristo alla croce per poter offrire perdono a peccatori. Dio, questo è importante, Dio comanda agli uomini di ravvedersi. Cioè, l'Evangelo non è chiedere a Gesù di entrare nel tuo cuore. Dio non dice mai nella Bibbia ai non credenti, Dio ti ama e ha un bel piano per la tua vita. Questo non è il messaggio dell'evangelizzazione. Nella Bibbia non si evangelizza mai dicendo Dio ti ama. C'è una pubblicità dove è falso, dove mettono su, dice io ti amo, firmato Dio. Io ti ascolto, firmato Dio. Tu ami me? Questo non è come Dio parla nella Bibbia. Dio è pronto a perdonare, ma è pronto a perdonare chi si ravvede. Grazie a Dio che è pronto a perdonare. Allora, voglio parlare del cuore di Dio di perdonare, ma cosa succede per uno che non si ravvede di cuore? Che fine farà? Allora, tenete in mente che ravvedersi è un comandamento, non è un invito, è un comandamento. Troviamo questo comandamento in tutta la Bibbia. L'Evangelo, quando in Marco capitolo 1 parla di Gesù che iniziò, cos'è, 14-15, a predicare il Vangelo, cosa predicava? Con imperativi, ravvedetevi e credete. È un comandamento, ravvedetevi. Allora, rifiutare di ravvederci è ribellione contro Dio. Qualunque peccato. Rifiutare di ravvederci, che posso fare negando il peccato, scusando il peccato, giustificando il peccato, ignorando il peccato, è sempre la stessa cosa, un rifiuto di ravvederci. Visto che l'Evangelo è il comandamento di ravvederci, allora leggo in Seconda Tessalonicesi 1, 7, 9, cosa farà Gesù quando verrà a giudicare il mondo? A coloro che non ubbidiscono all'Evangelo. L'Evangelo è il comandamento di ravvederci. Il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Ci sono chiese piene di persone che non sono salvate, perché per loro essere salvati era chiedere Gesù nel loro cuore. Hanno detto, Signore, sono un peccatore, perdonami, accetto Gesù Cristo, ma non si sono mai ravveduti di cuore. Hanno fatto una preghierina. La Bibbia non insegna mai di pregare per essere salvati. Una cosa è inventata 120 anni, 130 anni fa. Questa idea di fare una preghiera non è biblico. Di chiedere a qualcuno di pregare. Senti, tu vuoi Gesù? Prega questa preghiera. Oh Signore, riconosco che sono peccato, chiedo perdono, credo in Gesù Cristo, vieni. Non è biblico. Per essere salvato uno deve veramente di cuore ravvedersi. E Dio a quel punto fa nascere di nuovo, c'è un nuovo cuore. E la persona vede il peccato diversamente da quel giorno in più. E se uno rifiuta di ravvedersi, dice che sarà punito con la distruzione eterna, lontana dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza. Lago di fuoco, tormento eterno. C'è un problema. A volte, quello che ho accennato prima, a volte ci entra in testa che Dio non mi perdonerà. Cioè, Satana vuole tenerci lontani da Dio. E prima di tutto usa la tattica di spingerci a non voler ravvederci. Dai, no, che vergogna, no, non devi umiliarti, no, perderai tutti i benefici. Ci parla del beneficio del peccato. Ma quando vedo che no, il peccato non ha benefici, ha solo pesi, è un inganno, allora, ma allora Dio non ti perdonerà. Cioè, prima ci fa non voler essere perdonati, di vedere come se il peccato avesse valore, poi se riconosciamo, no, il peccato mi fa solo male, io voglio il perdono, ma allora Dio non ti perdonerà, guarda tutto il tempo che tu hai rifiutato Dio. È possibile che Dio rifiuterebbe di perdonare chi si ravvede veramente? Credendo nel merito del sacrificio di Gesù Cristo? È possibile? La Bibbia parla di questo? Che ci sono volte che Dio non perdonerebbe? No, non è possibile. Dico subito la risposta. Dio perdonerà. Ora, ci sono versetti, e non sto qui a leggere tutti, ma ci sono versetti che potrebbero far sembrare letto fuori contesto, ma questo è un semplice esempio. Leggiamo l'insieme di tutta la Bibbia. Il messaggio è chiarissimo, quindi c'è quando c'è questo versetto per conto suo che potrebbe sembrare di avere una cosa diversa, non lo è. Per esempio, Salmo 73, 27 dice, poiché ecco, quelli che si allontanano da te pereranno. Tu distruggi tutti quelli che, fornicando, si allontanano da te. Questo brano parla di chi si allontana e rifiuta di ritornare, è compreso. E quindi, certo, Dio distruggerà quelle persone. Quando dice fornicando, la parola fornicazione, fornicare, adulterio, è usato più volte nella Bibbia, nel senso spirituale che fisico. Dio ripetutamente dice che perdonerà, ma quelli che si allontanano e restano lontani saranno distrutti. Questo è importante capire. La parola, il popolo di Dio, il popolo di Dio, si sono mai allontanati nell'Antico Testamento? Quasi potremmo dire. C'è stato mai un periodo in cui non si sono allontanati? Sarebbe onestamente più giusto. Volte dopo volte dopo volte troviamo il popolo di Dio che si allontana da Dio. E cosa fa Dio? Li distrugge per creare un nuovo popolo? No. Manda avvertimento e manda disciplina per farli ravvedersi, per poter perdonarli. Questo è importante. La disciplina durissima non era per distruggerli. Non serve la disciplina per quello, basta domandare, muoiono tutti in un istante. Lo scopo della disciplina di Dio è per farci tornare a Dio. Allora, un esempio di quello è Isaia 27, che spiega chiaramente che lo scopo della disciplina di Dio su Israele era che abbondasse Israele l'idolatria. Che non costruivano più Asherim e gli altari per l'incenso, queste cose idolatre. Quindi voglio leggere Isaia 27, 7 a 9, e notate che Dio parla di colpire, di punire Israele, per quale scopo? Per purificarli dell'idolatria. Leggo. Ha Dio colpito Israele come ha colpito quelli che colpivano lui? L'ha egli ucciso come ha ucciso quelli che uccidevano lui? Tu hai conteso con lui, con misura, scacciandolo, mandandolo lontano. Egli l'ha portato via con suo soffio impetuoso, in un giorno di vento orientale. In questo modo sarà espiata l'iniquità di Giacobbe, e questo sarà tutto il frutto della rimozione del suo peccato. Quando ridurrà tutte le pietre dell'altare come pietre di calce frantumate. Così gli Asherim e gli altari per l'incenso non risorgeranno più. Importantissimo quello che abbiamo appena letto. Ha Dio colpito Israele come ha colpito quelli che colpivano lui? Ha Dio colpito Israele come ha colpito le nazioni pagane? No. Ha disciplinato duramente, ma in modo diverso. È una disciplina che portava a quello che abbiamo letto nel versetto 9, alla fine, quando dice: in questo modo sarà espiata l'iniquità di Giacobbe, e questo sarà tutto il frutto della rimozione del suo peccato. Quando ridurrà tutte le pietre dell'altare come pietre di calce frantumate, così gli Asherim e gli altari per l'incenso non risorgeranno più. Infatti, dopo l'esilio, che era terribile, dopo l'esilio Israele, tornato nel paese, non ha mai più adorato gli Asherim, non ho mai più fatto uso dell'idolatria come prima, mai più. Dio ha purificato Israele veramente da quel peccato. Quindi alla domanda, il Signore è disposto a perdonare chi si allontana da Lui? La risposta è assolutamente, se quella persona si umilia e si ravvede. Anzi, Dio non è solo disposto a perdonare, Dio ci esorta a ravvederci, perché Dio ama perdonare. Dio ama raccogliere coloro che si erano allontanati da Lui. Volte dopo volte nella Bibbia troviamo esempi di durissima disciplina, però la disciplina non è punizione. La disciplina è per farci abbandonare il peccato. Il nostro Dio, una bellissima parola, non si stanca di perdonare. Non si stanca di perdonare, è quello che desidera fare. Neemia 9. Voglio leggere un lungo brano. Neemia 9, la preghiera di Neemia. E quello che voglio notare, quanto il popolo di Dio era allontanato da Dio, ma quanto Dio era sempre pronto a perdonare, quanto Dio aveva un cuore misericordioso, quanto Dio aveva tenerezza verso di loro, nonostante che mandava la sua disciplina. Quindi leggo Neemia 9, da 17 a 31. Notate il cuore di Dio e quanto egli sia pronto a perdonare. Si rifiutarono di ubbidire e non si ricordarono delle tue meraviglie che tu avevi compiuto in mezzo a loro. Indurirono invece il loro collo e nella loro ribellione si scelsero un capo per tornare alla loro schiavitù. Ma tu sei un Dio pronto a perdonare, misericordioso, pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità. Tu non li hai abbandonati, neppure quando si fece un vitello di metallo fuso e dissero: questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Fecero così cose blasfeme. Tuttavia, nella tua grande misericordia, non li hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino, e la colonna di fuoco durante la notte, per illuminare loro la via su cui camminare. Hai dato il tuo buon spirito per istruirli. Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato loro acqua per la loro sete. Per 40 anni li hai nutriti nel deserto e non mancò loro nulla. Le loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono. Hai inoltre dato loro regni e popoli, assegnando loro le regioni più lontane. Così essi entrarono in possesso del paese di Sihon, del paese del re di Heshbon e del paese di Og, re di Bashan. Hai moltiplicato i loro figli come le stelle del cielo e li hai introdotti nel paese in cui avevi detto ai padri loro di entrare per possederlo. Così i loro figli entrarono e presero possesso del paese. Tu hai umiliato davanti a loro gli abitanti del paese, i cananei, e li hai dati nelle loro mani, con i loro re e con i popoli del paese, perché ne facessero quello che a loro piaceva. Essi si impadronirono di città fortificate e di una terra fertile, e entrarono nel possesso di case piene di ogni bene, di cisterne già scavate, di vigne, di uliveti e di alberi fruttiferi in abbondanza. Mangiarono, si saziarono, ingrassarono e vissero nelle delizie per la tua grande bontà. Ciò nonostante, essi furono disubbidienti, si ribellarono contro di te, gettando la tua legge dietro le spalle, uccisero i tuoi profeti che li esortavano e a ritornare a te e commisere cose blasfeme. Perciò tu li desti nelle mani dei loro nemici che li oppressero, ma al tempo della loro sventura essi gridarono a te e tu li ascoltasti dal cielo, e nella tua grande misericordia tu desti loro dei liberatori che li salvarono dalle mani dei loro nemici. Quando però avevano riposo, essi ricominciavano a compiere il male davanti a te. Perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici, che li dominavano. Tuttavia, quando tornavano a gridare a te, tu li ascoltavi dal cielo. Così nella tua misericordia, molte volte li hai liberati. Tu li esortavi per farli tornare alla tua legge, ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti e peccavano contro i tuoi decreti, per mezzo dei quali se uno li mette in pratica vivrà. Ritraevano le loro spalle dal giogo, indurivano il loro collo e rifiutavano di ubbidire. Tuttavia, tu pazientasti con loro per molti anni, esortandoli mediante il tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti, ma essi non vollero prestare orecchio. Allora tu li desti nelle mani dei popoli dei vari paesi, però nella tua grande compassione non li hai interamente distrutti e non li hai abbandonati, perché sei un Dio clemente e misericordioso. Questo brano è un riassunto della storia di Israele. Peccavano, ribellarono, volta dopo volta, e cosa faceva Dio? Li disciplinava, ma era sempre pronto a perdonare, perché questo è il cuore di Dio. Dio è sempre pronto a perdonare. Dio è pronto a perdonare chi ritorna a Lui. Voglio andare giù a Salmo 86, che ci mostra del cuore di Dio. Voglio leggere un versetto solo. Qui ci sono tantissimi versetti, però voglio leggere uno solo. Versetto 5. Poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Il nostro Dio è pronto a perdonare. Dio usa grande benignità verso tutti coloro che lo invocano. Pronto a perdonare, cosa vuol dire? Vuol dire che non vedo l'ora. Dio, possiamo usare i termini umani, non vedo l'ora, vuole, ama, desidera profondamente perdonare, solo che aspetta che ci ravvediamo di cuore. Questo è il suo cuore. Spesso per noi è difficile perdonare gli altri. Ci sono state volte, forse nella tua vita, nella mia vita, dove io non riesco e dovevo, Signore, cambi il mio cuore che io posso perdonare. Tu hai avuto situazioni dove non sentivi di poter perdonare? Eppure il peccato contro di te non era minimamente come il nostro peccato contro Dio, ma Dio non ha difficoltà a perdonare. Dio non ha difficoltà a perdonare. Non è difficile per Dio perdonare. Quello è il suo cuore. Dio usa grande benignità verso tutti coloro che lo invocano. Ricordate, invocare non vuol dire che io resto nel mio peccato e chiamo Dio. Non posso. Invocare nella Bibbia è quel senso di umilmente lasciare tutto e guardare solo a Dio e lo invoco. Chiunque si ravvede di cuore e invoca il Signore conoscerà la prontezza di Dio di perdonare e la benignità di Dio. Questa offerta vale a te che mi ascolti, se tu ti ravvedi. La Bibbia è pienissima di brani che parlano di questo cuore di Dio. Io voglio leggervi un brano, Gioele 2:13, in cui vediamo chiaramente il cuore di Dio. Allora, il popolo di Dio, Israele, aveva peccato gravemente da anni e Dio aveva parlato con loro di una terribile, terribile disciplina, il giorno dell'Eterno, eppure Dio in quella condizione parla con loro del suo cuore, perché voleva che loro si ravvedessero per tornare a Lui. Leggo Gioele 2:13. Notate il cuore di Dio e quanto è pronto a perdonare. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità e si pente del male mandato. In altre parole, Dio ama perdonare, pieno di misericordia, pieno di compassione, pieno di grande benignità. Questo è il cuore di Dio. Dio manda disciplina e io posso dirti una cosa, tu non vuoi la disciplina di Dio. È pesante, ti schiaccia, è un peso che non si alza, può essere terribile. Ma Dio manda disciplina per farci umiliarci e ravvederci davanti a Lui. Quindi, torno alla domanda di prima. Domanda di questo sermone è unica. Ma Dio è disposto a perdonarmi? E la risposta è sì. Dio è disposto a perdonarti per mezzo di Gesù Cristo. Assolutamente sì. Se tu ti ravvedi di cuore, non importa quanto lontano sei caduto, tu puoi ritornare a Dio perché Lui ti perdonerà lì dove sei nel tuo peccato se ti ravvedi e torni a Lui. Tutta la Bibbia ci mostra questo cuore di Dio, grazie a Dio. Isaia, che è il libro dove Dio parla duramente contro il suo popolo e Dio mostra il suo cuore ripetutamente. Volta dopo volta in Isaia cosa dice Dio? Tornate, tornate, ravvedetevi, perché Dio ama perdonare. Leggo un versetto. Isaia 55,7 parla dell'uomo iniquo. Se tu hai un peccato che non hai confessato, tu sei iniqua. O iniquo. Ma leggi quello che dice Dio a te, a noi quando abbiamo peccato non confessato in questo brano. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Se tu ti ravvedi, Dio avrà compassione di te e ti perdonerà largamente. Quanto immenso è questo! Quanto prezioso è questo perdono. Quando consideriamo la santità di Dio e quanto il nostro peccato sia un'offesa terribile a Dio, sarebbe giusto se dovessi dire no, non ti perdono più. Dopo tutto quello che ti ho fatto, non ti perdono più. Ma non è il cuore di Dio quello. Il cuore di Dio è di perdonare largamente i peggiori dei peccatori se quel peccatore si ravvede e ritorna a Dio. Dio è pronto a perdonare te se tu ti ravvedi, perché Dio è pieno di compassione e pronto a perdonare se ci ravvediamo. Allora, voglio solo ricordare che il perdono è gratuito per noi, ma non per Dio. Non posso avere il perdono se non vedo la necessità del costo del perdono pagato da Gesù Cristo. Il perdono arriva solo quando vedo la gravità del peccato. Se io sto litigando e mentisco, e poi, ma tu hai mentito, hai ragione, che va bene, perdonami, comunque tu hai fatto questo, questo. Io non sono ravveduto. Io ho detto, perdonami, ma l'ho detto con una leggerezza, con un orgoglio spirituale. Vedi, io confesso i miei peccati. Ho confessato il mio peccato, ma non sono ravveduto. Ravvedersi non è solo, ok, va bene, hai ragione, che mi hanno beccato, non posso negare. Quindi dico, va bene, hai ragione, perdonami. Comunque tu hai fatto questo e questo e questo. Io non sono ravveduto, perché se io sono ravveduto, io voglio focalizzare sul mio peccato. E devo fermarmi a vedere Gesù Cristo. Chiedere perdono necessariamente implica vedere Gesù come chi mi ottiene il perdono. Non è questa frase magica, ok, perdonami, confesso peccato, cosa ho fatto? Quello, ok, chiedo perdono per quello. Non è ravvedimento. Ravvedimento è vedere Gesù. Vedere mio peccato merita la separazione di Dio, ma Gesù è stato separato da Dio per me. Allora, quando ci ravvediamo, necessariamente vediamo Gesù Cristo. Voglio leggere 1 Giovanni 1, 8 a 10, scritto a credenti. Che meraviglioso, se ci ravvediamo, se vediamo il peccato. Leggo. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Se tu sei nel peccato, che non hai veramente riconosciuto e confessato, Dio è pronto a perdonarti. Dio promette che ti perdonerà se tu veramente confessi i tuoi peccati. Confessare il peccato, cosa vuol dire la parola confessare? Dichiarare la stessa cosa. Quindi non è va bene, ho mentito, perdonami. Non è dichiarare che questo è un grave peccato. Non è dichiarare, è solo nominarlo per liberarmi da questo disturbo. Se io confesso i miei, se tu confessi i tuoi peccati veramente, Dio è fedele e giusto. È fedele e giusto perché a quel punto ha mandato Gesù Cristo alla croce per pagare quella condanna e lui, fedele a quello che ha fatto, ti perdonerà pienamente. Allora, questo perdono è perché c'è un avvocato. Gesù Cristo sta alla destra di Dio. Proprio per dire, Padre, sono morto per quel peccato. E per questo Gesù è la propiziazione. Leggo, appena dopo quel brano che ho appena letto, inizia il capitolo 2 di 1 Giovanni e leggo i primi due versetti. Figli eletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se pure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dio è pronto a perdonare, è fedele a perdonare, perché Gesù Cristo è alla sua destra come propiziazione. E quando dice per quelli i peccati di tutto il mondo, non vuol dire che tutti sono salvati. Gesù stesso dichiara che pochi sono i salvati. Vuol dire in tutto il mondo c'è un solo via, una sola via per essere perdonati, è Gesù Cristo. C'è un solo Salvatore. Non c'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini per mezzo del quale possiamo essere perdonati e salvati, se non solo Gesù Cristo. Quindi, a Dio il perdono che ci offre gratuitamente ha costato caro. Doveva scartare la sua ira per i nostri peccati su Gesù Cristo. Per noi è gratuito, ma non era gratuito per Dio. E allora, il peccato è terribile, il perdono è meraviglioso. Il perdono ci fa ritornare in stretta comunione con Dio. Ricordiamoci che solo Dio può soddisfare il nostro cuore. Tutto quello per cui corriamo è un inganno. Solo Dio può soddisfare il cuore. Il ministero non può soddisfare il cuore. Il matrimonio non può soddisfare il cuore. I figli non possono soddisfare il cuore. Il lavoro non può soddisfare il cuore. Il successo non può soddisfare il cuore. Avere meno problemi non soddisfa il cuore. Solo Dio può soddisfare il tuo cuore. E il perdono ci fa tornare in comunione con Dio, che possiamo avere il cuore soddisfatto. Tornare in comunione con Dio vuol dire di nuovo avere il frutto dello Spirito, la gioia, la pace, la benignità, la pazienza e tutte le altre meravigliose qualità. Salmo 32 ci ricorda quanto sia meraviglioso il perdono perché ci toglie il peso che c'è sull'anima finché non c'è perdono. Anche se ciò che rinnegare, io posso buttarmi in qualcosa per riempire. Ho parlato con una persona in questi giorni che mi diceva: io cerco di non avere mai silenzio nella mia vita. Cerco di sempre accendere o la TV o la musica o qualcosa, così non devo pensare. Io non voglio dover pensare alla mia vita. Quindi cerco di sempre avere qualcosa che mi ostacola da poter pensare. Questo mi ha detto una persona in questi giorni. Che triste, perché la mano di Dio aggrava. Questa persona ha bisogno del perdono e non vuole vedere la realtà e cerca di non pensare, ma non guarisce. Leggo Salmo 32, i primi 5 versetti. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Cari, beata è quella persona e può essere tu. Beata è quella persona che è perdonata. Se tu hai del peccato non confessato, finché taci, finché non confessi pienamente di cuore il tuo peccato, le tue ossa si consumeranno, la mano di Dio peserà su di te. La soluzione non è di ignorare, di cercare di non pensarci. La soluzione è semplice, quello che abbiamo letto nel versetto 5 di questo salmo. Vi leggo ancora. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto: confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Quando confessiamo i nostri peccati di cuore, riceviamo di nuovo i meravigliosi benefici del perdono. Dio perdona e torniamo a godere le benedizioni della comunione con Dio. Una cosa solo, quando dice confesserò a te, non vuol dire che non devo confessare agli uomini. La Bibbia ci comanda di confessare gli uni agli altri. Quando pecco contro qualcuno devo confessare anche a quella persona. Questo è biblico, ma soprattutto, prima di tutto, sempre a Dio. Voglio anche leggere le parole di Davide in Salmo 51, non tutto, ma una parte da 7 a 12. Prima lui descrive la vita di un credente che non ha ancora confessato il suo peccato e quello poi che sarà la vita di chi confessa il peccato. Leggo 7 a 12. Purificami con issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non toglimi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volonteroso. Quando Dio perdona, perché ci siamo ravveduti, troviamo di nuovo la gioia della salvezza. Dio rinnova il nostro spirito. Godiamo di nuovo la comunione della presenza di Dio stesso. Quando confessiamo i nostri peccati di cuore, Dio ci perdona, ci purifica, ci rinnova con la gioia che c'era prima. Allora, alla luce di tutto questo, queste verità meravigliose, alla luce del fatto che possiamo essere perdonati, che Dio è pronto a perdonare, che possiamo entrare di nuovo in stretta comunione, possiamo avere il frutto dello Spirito, possiamo avere la gioia della salvezza, possiamo avere vittoria sul peccato. Che Che senso ha non confessare i nostri peccati? Che senso ha negare, giustificare, ignorare? Che senso ha non confessare i peccati? Cristo ha pagato per poter offrirci il perdono, ha pagato, possiamo avere il perdono. Che senso ha non accogliere questo perdono confessando confessando il peccato? Non ha senso, non ha senso. Eppure, quante volte per il nostro orgoglio non confessiamo i peccati? Quante volte non vogliamo ammetterlo, non vogliamo vederlo, cerchiamo scusi, cerchiamo di vedere il contrario perché non vogliamo umiliarci? Che nemico è il nostro orgoglio, che terribile nemico. Quando viviamo così, viviamo da stolti. Non vivete così. Se tu nella tua vita hai del peccato, non continuare a dare spazio alla tua carne, rifiutando di veramente riconoscere a fondo. Non ignorare il peccato, diventa solo peggio. Quando dai spazio alla tua carne, hai tutto da perdere e nulla da guadagnare di vero valore. Piuttosto, qualunque volta che ti trovi con un peccato nella tua vita, è grazie a Dio che ci mostra il nostro peccato, ci mostra in tanti modi, ci mostra spesso tramite le persone che ci parlano. Tu come accogli le persone che ti parlano? Hai capito male, non è come dici tu. Tu valuti. Quando Dio ti parla di un peccato, umiliati, confessa quel peccato pienamente, senza scuse, riconosci la tua colpa. So che non è facile fare così. La carne combatte contro l'umiliazione, questa è la nostra carne. Però se tu ti umili pienamente, conoscerai le meravigliose benefici del perdono. Se tu confessi di cuore veramente il tuo peccato, tu puoi essere certo che Dio ti perdonerà e ti purificherà. Beati colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Salmo 32. Vorrei chiudere con un brano che ci aiuta a capire il cuore di Dio. Perché, come dico, Satana ci mette in testa. Uno si indura, non confessa, e poi a un certo punto vede la sua condizione e vuole il perdono. E poi arriva il pensiero, ma Dio non mi perdonerà. Gesù ci ha dato la parabola del figlio prodigo per insegnarci il cuore del padre. Quindi seguite, leggo in Luca 15 la parabola del figlio prodigo. Questo figlio aveva peccato terribilmente contro il padre, chiedendo l'eredità prima che il padre fosse morto, disprezzando tutto, andando via, sperperando tutto. Notate il cuore del padre quando il figlio torna ravveduto. Gesù parla. Disse ancora, un uomo aveva due figli e il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolto ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé disse, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Io invece muoio di fame. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. corse, lì si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Portate qui la veste più bella e rivestitelo, e mettetegli un anello a dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare grande festa. Questo è il cuore di Dio nei confronti di chi, anche per tanto tempo, si allontana da Dio nel peccato, quando quella persona con umiltà torna chiedendo perdono di cuore. Dio ama perdonare per mezzo di Gesù Cristo. Oh, se tu sei in quella condizione, o se un domani ti trovi in quella condizione, non esitare. Umiliati e torni a Dio. Preghiamo. Padre Santo, Padre, il perdono è una cosa incredibile perché tu sei così santo e il nostro peccato è così un'offesa contro di te. È piena ribellione contro di te. Qualunque sia il peccato, è contro di te, contro proprio la tua persona, che è incredibile che tu perdoneresti. E quando tu hai già perdonato e poi ritorniamo, se posso dire come un cane che ritorna al vomito, torniamo a peccare. E poi, peggio ancora, ci induriamo e non vogliamo ravvederci e neghiamo il peccato e andiamo avanti a volte per tempo. Certamente sarebbe giustissimo se tu dovessi dire no, basta. Allora tu hai un cuore dove tu sei pronto a perdonare. Non vuol dire che dobbiamo prendere sul leggero i peccati, perché noi non sappiamo quanto tempo abbiamo. Non sappiamo se oggi è il giorno in cui dirai, oggi la tua anima ti sarà ridomandata. Forse sarà oggi. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno di confessare e ravvederci, ma quando lo facciamo, tu sei pronto per mezzo del sacrificio di Gesù a veramente perdonare e purificare. Oh Padre, io ti prego per due tipi di persone. Io prego per quella persona che rimane nel peccato, che possa essere schiacciata completamente sotto il peso dalla tua mano per vedere la realtà della propria condizione. E io ti prego per quella persona che, vedendo il peccato, ormai vorrebbe tornare a te, ma crede la menzogna che tu non accetteresti una persona così. E ti prego che quella persona vedrà il tuo cuore, un cuore pronto a perdonare per mezzo di Gesù Cristo. O Padre, grandi, grandi sono queste verità, sono preziose e ti prego che possiamo comprenderle e aggrapparci a queste verità per aggrapparci a te, che sei Dio, pronto a perdonare. Grazie per questo dono ineffabile, comprato a caro prezzo. Grazie per Gesù Cristo, perché è in Lui che c'è il perdono. Ti prego questo, opera in ciascuno di noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.